passi secondo il piano, regolatore, fabbricando case. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore, fabbricando case. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore.
Buongiorno a tutti e a tutte. Trasmissione del Movimento per il diritto all'abitare in una settimana quantomeno densa di cose che sono successe sia dal punto di vista, come dire, di movimento sia dal punto di vista della cronaca giudiziaria, che però inevitabilmente diventa anche cronaca politica. Abbiamo visto quindi infatti ieri la seconda ondata di arresti dell'inchiesta Mafia Capitale. Nello stesso giorno, nella stessa mattinata in cui avvenivano quegli arresti, avveniva lo sgombero dell'IPAB di San Michele, una battaglia che soprattutto l'occupazione di Casal de Merode sta portando avanti da anni per il recupero di quel luogo, destinandolo così all'emergenza abitativa. E in questa settimana, insomma, abbiamo visto anche, come dire, il tentativo da parte delle destre, soprattutto di Casa Pound, di cavalcare l'onda di un fatto anch'esso di cronaca, come il tragico, come dire, avvenimento di Battistini, per provare a seminare odio e zizzania all'interno dei quartieri popolari. Fortunatamente il loro tentativo si è risolto in un nulla di fatto, anche grazie alla determinazione dei movimenti che sono scesi in piazza mercoledì per contrastare il loro comizio. È inevitabile in questa giornata discutere e provare a ragionare su cosa, su che dati ci porta questa seconda ondata di arresti di Mafia Capitale. Nel senso, abbiamo visto anche come stessi movimenti per il diritto all'abitare, personaggi che abbiamo nella vertenzialità delle cose incontrato abbastanza spesso e che molto spesso ponevano il problema della legalità di parte dei movimenti rispetto all'ingresso dentro i palazzi e via discorrendo come discriminante importante per ragionare sull'emergenza abitativa, essere in questo momento arrestati. Lo vediamo soprattutto nell'assessore, ex assessore alla casa Ozimo, e lo vediamo in quello che era uno dei suoi, come dire, bracci destri, ovvero Marinelli. In generale, quindi, stiamo assistendo a un uno sdoganamento di un partito di affari, un comitato di affari, insomma, trasversale. L'avevamo visto anche con la primissima inchiesta, lo rivediamo anche oggi con anche delle dichiarazioni, delle intercettazioni che smascherano quello che noi dicevamo da tempo, ovvero il fatto che l'emergenza è un business, ma soprattutto l'emergenza veniva anche un po' ad arte costruita per farlo questo business. Abbiamo visto le intercettazioni, di cui anche i telegiornali ne parlano in maniera estremamente indignata, di se non sbaglio proprio con Ozimo, in cui dicevano che fondamentalmente lo sgombero dei palazzi siano essi occupati, diciamo, dai movimenti, ma anche occupati, come possiamo dire, l'insediamento di Ponte Mammolo, quindi non palazzi ma baraccopoli, o altre situazioni di questo tipo, lo sgombero favoriva la possibilità di delegare all'emergenzialità della situazione la possibilità di lucrarci sopra. Abbiamo quindi, come dire, diversi punti di cui discutere, partendo da questo, che sicuramente è il punto centrale perché dimostra come è stata amministrata questa città, ma anche questa regione, visto che, come dire, l'inchiesta è regionale, è andata anche a sfociare in perquisizioni e avvisi di garanzia fuori da Roma e dal Lazio, arrivando fino al CARA di Mineo in Sicilia, insomma, possiamo dire che può essere considerata una cupola vera e propria nazionale. Però abbiamo anche degli appuntamenti di lotta che sono stati importanti nelle settimane scorse, il corteo di sabato fra il Bronx e Battistini, che è caduto poi appunto tragicamente durante le mobilitazioni per l'uccisione di Corazon, la signora filippina che aspettava l'autobus, e l'arrivo, insomma, la giornata del 10, che è una giornata per quanto ci riguarda estremamente importante, a maggior ragione alla luce di quanto è successo nuovamente in queste ore, ovvero il presidio che si farà sotto la Regione Lazio, provando a portare le istanze di quei quartieri popolari in cui ci sono interventi forti sulla casa. Abbiamo visto quindi sicuramente il Bronx, quindi in generale il Roma Nord, parlando anche di Battistini. C'è un lavoro in atto anche sulla direttrice della Tiburtina, c'è una discussione aperta anche al Corviale. Abbiamo visto anche a San Basilio l'importante mobilitazione rispetto alla questione delle case popolari. Insomma, è una città dove la casa, il tema dell'abitare è centrale sia nelle cronache di movimento e sia per altri versi, diciamo, nelle cronache giudiziarie politiche della magistratura, dette definita mafia capitale, per l'appunto.
Ma credo appunto che valga la pena di fare qualche considerazione su quanto appena tracciato da Paul. Infatti, in queste settimane, ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di dare, diciamo, un respiro settimanale a questa trasmissione, in questa città ci sono eventi che capitano praticamente con cadenza quotidiana, che però ci restituiscono la realtà di una città che da un lato soffre, affoga in questo continuo susseguirsi di presunte emergenze che alla fine vengono create ad arte. Giustamente si citava la questione di Ponte Mammolo, vale la pena ricordarlo, la situazione non è risolta perché comunque ci sono ancora un centinaio di persone in strada a Ponte Mammolo, mentre l'unico centro, diciamo, di accoglienza dove sono state collocate alcune decine di persone è gestito da personaggi che si sa hanno una certa opacità e sono anche legati al circuito di Odeven quando ancora era in un periodo di gloria. Ancora abbiamo assistito alla, come si ricordava giustamente, al corteo di Torre Vecchia e alla resistenza a San Basilio contro lo sgombero di una casa popolare di Domitilla, che ieri appunto era in piazza a ringraziare tutti i solidali che l'hanno aiutata a difendersi da questo sgombero fatto in nome della legalità. E la legalità è un tema che veniva anche riagitato in piazza Battistini quando alcune centinaia di persone si sono mobilitate per impedire a Casa Pound di andare a sciacallare sulla morte di Cori. Già quel giorno, ed era il giorno prima tra l'altro che i giornali ci restituissero, diciamo, quello che viene ormai chiamato anche con una certa pulsione letteraria da romanzo criminale, se vogliamo, il secondo capitolo di Mafia Capitale, ebbene, noi quel giorno in piazza, e c'era scritto anche nel volantino, abbiamo detto che coloro che sono i sodali di chi specula politicamente ed economicamente sui migranti, sui campi rom, alimentando la guerra tra poveri, non deve avere legittimità, non può godere di libertà di espressione, perché in quella piazza era quello che ci veniva detto: la libertà di espressione va garantita, la libertà di manifestare e la legalità, riferendosi al fatto che il presidio di Casa Pound fosse autorizzato, il che è già di per sé un'aberrazione, faceva sì che la carica che poi c'è stata fosse giustificata. Ebbene, noi nel volantino parlavamo di Mafia Capitale e oggi sui giornali leggiamo che Luca Gramazio, ex ex capo di Forza Italia all'interno del Campidoglio e poi la Regione Lazio, è stato arrestato. Ebbene, vale la pena di ricordare che nel 2012 fu proprio Gramazio che favorì in maniera piuttosto determinata al Campidoglio l'acquisto della sede di Casa Pound Italia. Quindi
fu bloccata,
però lui cercò di favorirla comunque, certo. Perorò la causa dicendo che era giusto ed è stato comunque un frequentatore alquanto assiduo di Casa Pound, ci ha fatto diversi incontri eccetera eccetera. Tutto ciò per dire che evidentemente questi fascisti, che tra l'altro cercano anche di ammantarsi di legittimità democratica, sono coloro che, voglio dire, fanno i soldi su questo business delle emergenze. Sono passati da quello che magari era il loro business più tipico negli anni 70, come cercarono per esempio di indagare Fausto e Iaio, che era quella delle droghe, oggi, e lo dicevano anche nelle intercettazioni del primo capitolo di Mafia Capitale, gli immigrati e i Rom rendono più della droga. Penso che questo ci porti a dire che quando si parla poi appunto di legalità, di legittimità, la legittimità delle nostre pratiche di riappropriazione e delle nostre azioni di solidarietà, che vengono poi anche colpite dalla repressione, deve essere ribadito in maniera assoluta. Quando la polvere mediatica di Mafia Capitale si sarà abbassata, rimarremo noi che siamo quelli che subiscono gli sgomberi, che anche qua va ricordato, vengono descritti nei dispositivi oggi degli arresti e delle misure cautelari, che non sono certamente il nostro parametro di riferimento ma ci danno delle indicazioni utili. Si parla del fatto che questi sgomberi continui e massificati erano un modo per creare l'emergenza e favorire l'assegnazione di appalti senza gare, quindi perpetrare questo sistema dell'emergenza. E noi in queste settimane abbiamo continuato a vederlo appunto con la giunta Marino che svuota i residence come quello di Pietralata e poi manda gli abitanti nei CAT, nei centri di assistenza alloggiativa temporanea della Erics 29 giugno, sia la cooperativa di Buzzi e Carminati. Questi sgomberi dove poi le persone finiscono in centri gestiti da personaggi piuttosto opachi e legati a quel mondo. Ecco, non possiamo certo dire in queste settimane, in questi mesi, in questi anni di aver visto una discontinuità. Per questo credo che appunto la legittimità delle nostre lotte, delle nostre pratiche di riappropriazione, della nostra presenza nei quartieri come quella Battistini vada ribadita in maniera assoluta, e credo che questo debba anche un po', come dire, portare avanti la nostra analisi e la nostra lotta contro quel mondo di sopra che oramai da mesi attacchiamo duramente.
Io vorrei provare a fare un po' un minimo di storia, anche perché credo che questa situazione, anche se siamo abituati ormai geneticamente in questo paese a fenomeni di corruzione di tutti i tipi, evidentemente è una storia particolare, non a caso l'abbiamo presa a riferimento anche nelle battaglie di questi mesi. Due o tre passaggi credo che siano importanti. Innanzitutto va ricordato che la 29 giugno è stato un ricettacolo di ex NAR che dentro, da Concutelli ad altri personaggi che fuoriuscirono dal carcere, trovavano, come dire, assistenza lavorativa in questi luoghi. Ovviamente non è che tutti i lavoratori da 29 giugno c'entrassero nulla, no? Ma c'era un'operazione che in qualche modo ha collegato vecchi e nuovi fascismi che si ripresentavano sotto vesti diverse, quindi non il fascismo che abbiamo conosciuto 20 anni fa, ma una come dire, i tentacoli nella città che si andavano articolando, coinvolgendo un mondo in cui io non lo sappiamo da moltissimo tempo, ma insomma probabilmente qualcuno ancora ci crede, in cui la sinistra e la destra, per come si rappresentano a livello istituzionale, poi sono la stessa brodaglia, cioè diventa quel meccanismo in cui il coinvolgimento in operazioni di speculazione di mafia capitale, come viene chiamata, sono all'ordine del giorno, con personaggi che sono sempre gli stessi. O Devine, come cavolo si chiama lui, era il vice capo di gabinetto.
Otto nomi.
È il vice capo di gabinetto di Veltroni, era quello che rivendicava, faceva gli incontri in prefettura, al comitato per l'ordine pubblico, rivendicava legalità già a quei tempi, no? E già a quei tempi probabilmente stava all'interno di questi meccanismi in cui venivano attaccate le occupazioni, ma non solo le occupazioni, perché c'è stato un allargarsi in quella fase, io ricordo, di camping affittati per ospitare i nomadi, dell'arciconfraternita che viene delegata alla sorveglianza di tutti i residence, e arciconfraternita è legata alla cascina, che oggi sono tra quelli inquisiti, le cosiddette cooperative bianche, dentro questa operazione, no? La stessa arciconfraternita gli vengono assegnate alcune famiglie in assistenza alloggiativa. Allora lì probabilmente ci stanno palate di merda da tirare fuori rispetto a un meccanismo che ha consentito a queste persone di arricchirsi sulle miserie, sulle problematiche sociali di questa città. Ed erano gli stessi personaggi per cui che ci venivano, con cui noi ci scontravamo e rivendicavano la loro, come dire, le loro forme di legalità, ci venivano a dire che noi eravamo illegali perché occupavamo spazi abbandonati, rivendicando i diritti che venivano negati da uno stato sociale sempre più inesistente. Ecco, questi stessi personaggi oggi li troviamo in galera. Non è questo ovviamente l'aspetto che ci interessa di più, insomma, non siamo, per quanto riguarda, non sono mai stato un giustizialista, ma il problema è comprendere quali meccanismi aberranti, insomma, hanno governato questa città. A volte probabilmente non tutti ovviamente erano coinvolti dentro queste vicende, ma leggendo, scorrendo quei nomi, molte di queste persone sono persone con le quali abbiamo avuto, come dire, incontri, scambi, in cui c'era sempre questa posizione, questo ripetere continuo di una legalità che viene appunto ribadita nella vicenda di via Battistini, in cui credo ci dobbiamo dare una bella sveglia tutti quanti. Cioè, il problema è, quando abbiamo fatto, credo, con convinzione le mobilitazioni contro Salvini, non era tanto per dire abbiamo un nuovo soggetto con cui prendercela, no, perché prima per tanti anni abbiamo avuto la figura di Berlusconi che ad alcuni è servito come dire, per trovare il nemico, quando probabilmente invece le problematiche erano molto più ampie. Oggi non è un problema di Salvini, come dire, la rappresentazione politica e istituzionale più evidente di un percorso e di un processo in cui soggetti, figure fasciste come queste di Casa Pound svolgono il ruolo della provocazione politica, svolgono, probabilmente prendono come dire, anche le briciole di questo tavolo che ha unito nel corso degli anni, insomma, le vicende della criminalità organizzata in collegamento col fascismo in questa città, e non solo, insomma, non è che questo è solamente a Roma, questo è avvenuto. Ecco, il problema è che a Battistini c'è stato, come dire, la disponibilità, il coraggio dei movimenti, soprattutto del territorio, che si sono mossi per contrapporsi a questa operazione speculativa, e il problema è che non c'è stata altrettanta capacità, rapidità di un movimento complessivamente, che oggi si deve porre un problema. Cioè, noi dobbiamo stare col fiato sul collo nei confronti di questi soggetti, non solo perché sono fascisti e quindi ci appartiene come antifascisti, come mettersi, cioè ostacolare in tutti i modi le provocazioni che loro fanno, soprattutto nei quartieri periferici di questa città, ma perché evidentemente lì dentro si sta consumando un'operazione politica estremamente grave con la quale dovremo fare i conti. Cioè, li faremo ogni giorno nei quartieri, nei territori, perché è un problema che ci troveremo di fronte nei prossimi mesi, ma dobbiamo contrastarli con caparbietà, insomma. E se questo sarà l'atteggiamento della polizia, che carica gli antifascisti, beh, questo è un segnale. Allora gli antifascisti si devono organizzare, perché non possiamo ammettere nella maniera più assoluta che chi va a provocare in quelle situazioni, che i fascisti arrivino nelle periferie romane e che la polizia carichi gli antifascisti. Qui non c'è un problema di chi chiede o non chiede i sit-in. In questo paese il fascismo l'abbiamo preso a calci in culo nel corso degli anni, e non soltanto durante la resistenza, ma in questa città di Roma, con la capacità, la caparbietà dei movimenti e dei compagni di respingerli nelle fogne dove devono stare. Questo è avvenuto lì in quella situazione, anche in fretta e furia da parte soprattutto appunto delle strutture territoriali, con l'aiuto dei compagni che in qualche modo sono accorsi da tutta la città. Ma io credo che dobbiamo essere, come dire, più attenti, più in campana, non soltanto rispetto a Salvini, ma rispetto a questo fenomeno che in qualche modo si ridetermina nella città di Roma.
Vedi, Salvini ha sdoganato una serie di linguaggi, no, in cui sono diventati luoghi comuni parole aberranti che non sarebbero state mai pronunciate in maniera libera, neanche ai discorsi da bar. Oggi diventano elementi di dibattiti filosofici nei talk show, in cui troviamo un Salvini a reti unificate. Martedì stava sia a Ballarò, sia sulla 3, e sia di martedì sulla 7. Ormai ci troviamo questa operazione, che ormai di sdoganare sto linguaggio razzista e aiutare a uscire sti topi dalle fogne è da tempo. Ormai ci sono 3 trasmissioni che vanno in onda sulle varie reti. C'è la Rai Virus con Porro, c'è sta la 7, la Gabbia con vabbè, il Paragone, e poi c'è quella quinta colonna di Rete 4, in cui l'odio viene sparso in tutti i modi e mai si fermano un attimino a guardare. Quando ci chiamano rispettare la legalità a noi, perché prendiamo le case vuote e gli mettiamo dentro la gente senza casa, e chiedono a noi la legalità? Noi la stiamo praticando la legalità, perché è illegale che le case sono vuote e la gente sta senza casa. Se noi le prendiamo, servono per l'uso che sono state costruite.
Abbiamo detto noi, anzi, usiamo anche i microfoni di questa radio per dire, per chi ci ascolta, insomma, in tutte le periferie, che ci sono gli sportelli del Movimento per il Diritto ad Abitare a disposizione. Sappiamo bene le vicende che esistono nelle periferie, insomma, ci viviamo tantissimi anni, per cui le speculazioni sono varie. Quello che è certo è che l'unico interesse oggi che hanno le amministrazioni pubbliche non è ristabilire la legalità, ma fare cassa, e che quindi per fare cassa non possono avere situazioni di illegalità dentro le case popolari, perché non puoi vendere casa a chi magari ha tenuto come occupante abusivo per 8 anni, perché insomma stiamo parlando ormai di circa 8 anni, mi pare dall'ultima delibera, e sono migliaia e migliaia, abbiamo detto, gli ultimi censimenti parlavano tra gli 8 e i 10.000 appartamenti occupati nella città di Roma a vario titolo. E quando comincia un'operazione di vendita del patrimonio, tu devi legalizzare, o legalizzi quelli che ci stanno dentro, ti conviene anche, a volte gli è anche convenuto perché magari hanno redditi maggiori, oppure evidentemente inizi operazioni di sgombero. Per cui questa manfrina alla legalità, insomma, come dire, non vorrei essere volgare, ma noi ci puliamo il culo con queste stronzate che dicono da parte delle amministrazioni pubbliche, perché i problemi legati alle situazioni di degrado, cioè quelle vere, perché sono successi episodi brutti, tipo anche in quartieri come Tor Bella Monaca, dove si è consentito lì alla criminalità organizzata di cacciare addirittura dei pensionati dalle case popolari, e lì dentro, nonostante le denunce, non si è intervenuto, mentre vai a intervenire magari in situazioni in cui le persone vivono ormai da anni dentro delle case, che ti pagano l'indennità di occupazione come ti viene richiesta. E perché? Perché devi fare queste operazioni, stai tentando di fare queste operazioni, soprattutto perché non si vuole come dire, proseguire sul terreno dell'edilizia residenziale pubblica. Cioè, noi lo diciamo con chiarezza, qui c'è una delibera, i compagni mercoledì andranno all'incontro, che è stato conquistato con la lotta con la Regione Lazio e il Comune Roma. Ecco, questa gente ha rotto, cioè nel senso che non può pensare di continuare a prendere in giro migliaia e migliaia di persone con questa fantomatica delibera che sventola da tantissimo tempo, in cui ci sarebbero i 200 milioni che dovrebbero cominciare ad affrontare l'emergenza abitativa. Ci abbiamo Luigi Neri che ha detto 1 anno e mezzo fa, quando scoppiò tutto il casino della vicenda delle case del Comune Roma, cioè quelle non delle case popolari, quelle che sono assegnate al centro della città di Roma, e qui disse che c'erano 10 palazzi che sarebbero stati messi a disposizione dell'emergenza abitativa. È passato 1 anno e mezzo, non si è fatto niente. Allora, di che stiamo parlando? L'emergenza evidentemente fa comodo a chi specula e non viene affrontata da chi invece dice che vuole affrontare queste vicende. Il risultato è la situazione attuale, in cui tu c'hai un attacco complessivo che non è solo contro la lotta per la casa, ma più generale, che però si manifesta in questa città in modo particolare contro un movimento che comunque non si arrende, che va avanti, che occupa, che rivendica diritti, ecco, all'interno di questa situazione c'hai, come dire, le forze dell'ordine del governo Renzi che, o di qualsiasi altro governo, perché qui non ci dobbiamo prendere in giro, chiunque governa dentro una situazione di questo genere qui comunque si presenta in forma repressiva nei confronti delle lotte. Questo l'ha fatto nella città di Roma, l'amministrazione centrosinistra, anche quando c'era dentro Sinistra e Libertà, come c'è anche adesso dentro questa maggioranza, l'hanno fatte le regioni, le uniche cose che si sono riuscite a fare si sono strappate con le lotte. Ecco, su quella di Libera noi faremo un controllo attentissimo, perché è chiaro che lì c'è tutte le possibilità di specularci sopra, adesso magari staranno un po' attenti, no? Visto che sono stati presi con le mani nel sacco decine di loro. Però evidentemente è come sulla casa, su tutto il resto, quando c'è una situazione di emergenza c'è una situazione di speculazione. E poi volevo dire qualcosa,
no,
anche.
No, volevo eccetera, ma lo faccio. Su sta cosa dalla legalità, no? Noi dovremmo avere pure un po' di coraggio e cominciare a rivendicare e a pretendere la requisizione per emergenze sociali di tutto l'invenduto che sta su Roma. Perché poi questo invenduto, gran parte sono cubature costruite in maniera abusiva. Cioè, se le licenze che sono state date ai vari costruttori prevedevano un numero di cubature da costruire, queste l'hanno raddoppiato in alcuni casi, no? Bene, a compensazione dell'abuso, dell'illegalità, queste cubature superiori dovremmo chiedere che vengono requisite e messe a disposizione dell'emergenza abitativa con la gestione diretta dei comitati di lotta per diritto all'abitare, perché è l'unico modo che può garantire la trasparenza delle cose.
Siamo del tutto d'accordo, e infatti questo tema della requisizione dell'invenduto e dell'uso di quello che hai lasciato vuoto per fini di emergenza abitativa era quanto appunto contenuto anche nella delibera regionale sull'emergenza abitativa strappata dai movimenti. Noi appunto quando siamo andati sotto la regione abbiamo occupato il palazzo di vetro di Caltagirone, abbiamo posto proprio il problema che dici tu. Quel palazzo, così come il bidet, è stato costruito di fatto in modo abusivo, prevedeva delle presunte compensazioni in opere di pubblico interesse per il quartiere che poi non sono mai state realizzate, il mostro rimane vuoto e tuttavia non si può occupare. Perché? E la seconda cosa che ci siamo chiesti, che abbiamo chiesto anche sotto la regione, è dove sono finiti sti soldi della delibera, perché era previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro, è passato un anno e mezzo e tutto rimane nei cassetti. Ci chiediamo che fine ha fatto. Io in questo momento stavo facendo un po' di rassegna stampa e leggendo un articolo del Fatto Quotidiano che si intitola Le mani della cupola sull'emergenza casa, e qui si parla per esempio del fatto che il 17 dicembre 2013 la giunta di Zingaretti approvava una delibera che stanziava 16,5 milioni di euro per l'emergenza abitativa. Il soggetto proponente era il Dipartimento delle Politiche Sociali guidato da Magrini, e c'è stato un ulteriore stanziamento di 7 milioni di euro. Dove sono finiti? L'articolo racconta che questi soldi, per esempio, sono finiti in una partita di giro per andare a salvare un paio di cooperative amiche degli amici, a cui sono stati dati poi appalti, diciamo, per anche stanziamenti diretti per evitarne la chiusura. Questo ci dà qualche elemento e sottolinea anche il fatto che qua stiamo ribadendo molto, ma che è credo un perno centrale di tutte le lotte che facciamo, che quando si parla di legalità e di illegalità, sinceramente la legittimità delle pratiche che mettiamo in campo, dall'occupazione al prendersi una piazza per evitare che i fascisti ci vadano a parlare, questa legittimità è assoluta e prescinde sicuramente da quella che loro chiamano legalità e illegalità. Perché se la legalità, prima di tutto le leggi sono fatte appunto da questi personaggi che conosciamo, il piano casa sì è legge ma è una legge del tutto infame che noi non possiamo minimamente accettare, dalla questione delle residenze non concesse alla questione dell'alienazione delle case popolari. Vediamo appunto nei quartieri, credo questo sia un po' anche il tema, difatti Paul giustamente all'inizio citava anche il corteo di Battistini, e appunto magari da qui ci muoviamo anche un po' verso l'avanti, c'è comunque, e si vedeva anche ieri a San Basilio, un diffuso sentire sul fatto che quelle pratiche che fino a ieri venivano considerate appunto illegali o qualcosa che o qualcosa comunque da fare, ma nella propria individualità, magari spaccando la porta e aprendo, questa sensibilità inizia un po' a cambiare, perché comunque appunto in tutte le contraddizioni, in tutta la confusione che vediamo nei quartieri popolari in mezzo a queste situazioni di degrado e anche degenerazione proprio urbana di certi quartieri, vediamo che però anche la sensibilità rispetto a certe pratiche sta comunque cambiando. Io credo che questo sia un po' anche il tema che dobbiamo cercare di accogliere per andare avanti, diciamo, e anche come appunto come riuscire a strappare dei risultati, posto che capiamo con sempre più evidenza che i soldi delle delibere, i soldi che ci dovrebbero spettare per fare quelle cose che Ettore e Bruno citavano, evidentemente sono finite da qualche altra parte, e vediamo ora dove stanno. E queste emergenze continuano comunque ad essere ancora alimentate. C'è stato Ponte Mammolo, tentano gli sgomberi delle case popolari, pochi giorni fa c'era sui giornali la questione dello sgombero del centro di accoglienza di via Scortica Bove, dove abitano 120 persone, per cui la Danese ha detto entro un mese se ne devono andare, senza dare soluzioni. Dove finiranno queste 120 persone? Penso che sia facile immaginarsi che tipo di percorso o non percorso prevedano per loro, quindi credo che questo sia anche un po' il tema, che probabilmente può servire anche a disinnescare il dispositivo di guerra tra poveri, perché alla fine se appunto guardiamo solo alla limitazione di quello che è un po' l'asse della Tiburtina, tra sgomberi di case popolari, Ponte Mammolo, centri d'accoglienza, così noi vediamo un numero crescente di persone, migranti e non, che di fatto si trovano senza casa, ed è quello il terreno su cui tu puoi andare a spaccare questo dispositivo della guerra tra poveri, dicendo la lotta è una, siamo tutti insieme, il fatto è che non abbiamo una casa, non abbiamo reddito, non abbiamo una dignità, perché qualcuno si è mangiato tutto.
No, sì, intanto una notizia al volo che mi arriva è che in questo momento stanno provando a eseguire uno sfratto a Via Bagna a Ripoli a Magliana, dove c'è un picchetto antisfratto che in questo momento in corso, quindi anche questo è un invito a chi può in questo momento di recarsi lì, insomma, a dare una mano ai compagni e alle compagne che stanno tentando di evitare un ennesimo sfratto in questa città. E proprio sul tema della legalità, nel senso, fa ridere un po' come viene, fa ridere se non affrontasse effettivamente i bisogni e le emergenze di tantissime persone, come viene affrontato il tema in questa città, nel senso, abbiamo visto commissariare il partito di governo a livello romano, e anche abbiamo visto addirittura, come dire, mandare via un assessore, cioè un assessore, insomma un mini sindaco, presidente di municipio d'Aostia, Tassone, che in questo momento si trova a Regina Coeli, fra l'altro, e tramite, come dire, l'operazione di Isabella, che sta appunto anche in questa situazione di sgomberi, di mandar via le persone ai centri d'accoglienza, di risparmio del denaro, tentando di far uscire un volto legalitario da parte di questa giunta, un po' fregandosene minimamente dei bisogni e delle esigenze di chi effettivamente poi è cacciato da un centro d'accoglienza, sgombrato da una casa e via discorrendo, non ha effettivamente dove andare, e un po' anche con un preciso metodo politico di affrontare delle emergenze all'interno di un quadro emergenziale, insomma un po' un cane che si mangia, che si morde la coda all'infinito. La delibera famosa che i movimenti strapparono ormai un anno e mezzo fa alla regione era un baluardo, come dire, di legalità, se in qualche modo si può dire questo, nel senso che era un qualcosa che provava a mettere un inizio di ragionamento dentro questa città su come affrontare seriamente l'emergenza abitativa, cioè come si può affrontare l'emergenza sociale di chi non vive, di chi non ha la possibilità di vivere sotto un affitto, di chi vive in occupazione e via discorrendo, senza costruire nuovi metri cubi, chilometri cubi di cemento, senza allargare a dismisura la città, senza creare polveriere sociali. Era un discorso molto molto serio e molto molto importante anche a livello economico, nel senso venivano stanziati soldi che sì, pochi, ma comunque un inizio importante. E tutto questo si è arenato soprattutto dalla parte del comune, nel senso che poi ci ricordiamo bene i tentennamenti di Ozimo e abbiamo ben capito per quale motivo questi tentennamenti venivano posti in essere, nel senso non c'era alcun tipo di interesse e non c'è tuttora alcun tipo di interesse nel mettere in campo delle politiche effettivamente efficaci da questo punto di vista. Abbiamo visto anche, come dire, ieri all'interno della giornata di arresti nuovi di Mafia Capitale, come effettivamente la polizia, la celere, sia andata invece all'IPAB di San Michele a sgomberare chi l'aveva occupato simbolicamente per chiedere da giorni, insomma, la riorganizzazione di un'idea differente, ovvero di un recupero di quella cosa a fine dell'emergenza abitativa e a fine di recuperare e dare così assistenza a chi ne ha bisogno. L'IPAB, che è un istituto gestito dalla Regione Lazio, nel senso, da chi effettivamente poi è anche rientrato all'interno delle cronache giudiziarie di questa settimana. Nel senso, è inutile che in questo momento Renzi parli a Marino dicendo c'è una telefonata.
Sì. Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno.
Più voce?
Mi senti?
Sì, sentiamo, vai.
Allora, niente, questo è il comitato di quartiere Mammut, è un comitato che è nato da poco. E diciamo che volevamo mettere un'attenzione, forse siamo l'unici in Italia che abbiamo smosso le ruspe per riqualificare un posto abbandonato, un campo da pallone, e l'abbiamo ridata alla cittadinanza, ai ragazzi, a noi tutti. E quindi questo messaggio parte proprio dal fatto che il territorio va difeso, e quindi su questa questione noi ci troviamo presenti sul territorio e cerchiamo di allargare questa questione sui punti verdi di qualità e su tutte le ruberie che questi giorni ci sono state anche palesemente viste tutte in televisione, mettere un punto fermo, cioè una vigilanza attiva della cittadinanza attiva che magari parte dal basso, che sicuramente parte dal basso, da disagio.
Di che quartiere sei, che non ho capito, di che comitato?
Il quartiere è Ponte Mammolo.
Ah, Ponte Mammolo, okay.
È vicino a Via dei Messi d'Oro, sì, dove sì, hanno fatto quello scempio con le ruspe. Uh-huh. E quindi questa è una questione che, insomma, noi ci tenevamo molto a ribadire questo concetto, che non siamo più disposti a farci togliere questo territorio e privatizzare tutto e togliere la possibilità, le opportunità e le potenzialità del nostro territorio per i nostri cittadini. Mm-hmm. Capito? Okay. E lì praticamente, infatti, lì c'è tutto un progetto su punti verdi qualità, e questa cosa infatti è stata abbandonata, quest'area, proprio di proposito, a far sì che poi tutto viene abbandonato, non si riesce a tutelare il bene comune e quindi poi dopo diamo tutti ai privati.
Sì, come hanno provato a fare Rutelli e Company. Sì.
Esatto.
Le stesse cose, insomma, però noi siamo stufi di questa politica, noi siamo più per una politica del fare, di rimboccarci le maniche con tutti i disoccupati, con tutte le contraddizioni, con tutte quelle persone che hanno vissuto e hanno subito una società che non gli ha dato nessuna opportunità. Oggi è il momento di alzarsi un po' la testa, mettersi a guardarsi a 360 gradi e cercare di sviluppare tutte quelle potenzialità che ci diano la possibilità di gestire questo territorio veramente ai fini dell'ambiente, ai fini del degrado, di abbattere il degrado, ai fini anche di dare la possibilità ai ragazzi di essere impegnati con la questione del bene comune.
Ah, difatti io a questo proposito vorrei invitare anche voi, non so se lo sapevate già, ma invitare voi e tutti e tutte a questa iniziativa che ci sarà proprio a Pietralata, al parco di Via Pomona, sulla questione dei punti verde qualità. Anche quella è un'area abbandonata dove c'è un mostro edilizio che, se non sbaglio, risaliva alle Olimpiadi, e questo
campionati di nuoto,
e questo punto verde che è stato abbandonato, e lì si è formato un comitato di cittadini cittadini, che riqualifica il parco, diciamo, in maniera autonoma e autogestita, ed è entrato in contatto col nodo territoriale, e domenica 7 appunto a Parco Pomona ci sarà alle 5 un'assemblea sul tema e una cena di autofinanziamento. Quindi ovviamente invitiamo anche voi, insomma, a dare un contributo, a raccontarci quello che si muove, perché sappiamo che anche da Parco Colbe e da altre aree della città comunque ci sono vari comitati che si stanno muovendo su questo tema. Piccolo inciso, di nuovo, quel punto verde qualità aveva avuto la gestione dell'appalto affidata alla Eriques 29 giugno, quindi di nuovo ritorniamo sempre allo stesso, come dire, ritorniamo sempre sugli stessi punti, e sembra davvero una presa in giro. Quindi ovviamente vi invitiamo a partecipare domenica, a stare con noi a
Parco. Sicuramente noi parteciperemo, perché ci siamo adoperati anche di divulgare il manifesto di Via Pomona, perché già siamo in contatto come comitato di quartiere e siamo attenti sul territorio. E le altre iniziative importanti che il comitato Mammut fa su Via Casalde Pazzi, allora il 7 sicuramente saremo presenti a Via Pomona, e domani sabato 6 nel pomeriggio ci sarà un'iniziativa all'interno del caseggiato popolare di Via Giovanni Palombini 24 dalle 17 alle 19, e poi il grande evento della festa del 12, 13 e 14 giugno, che verrà fatta un evento articolato in 3 giornate sul campo riqualificato.
Benissimo, ti ringraziamo per il contributo e sì, poi ovviamente saremo presenti.
Buona giornata a tutti.
Saremo presenti a questa iniziativa che ci sembra molto molto importante. Ti salutiamo, okay. Ciao.
Un saluto.
Ciao. E sì, questo è senza dubbio un tema estremamente importante. Appunto, si parlava del campo verde, cioè dello spazio verde di Via Pomona. Lì veramente ce ne sono decine a Roma di questi ecomostri iniziati a costruire e mai finiti, di piscine per i mondiali di nuoto e via discorrendo. Tornando un attimo su quanto stavamo dicendo prima, a me sembra appunto, dicevo, allucinante, se non fosse che poi è estremamente grave nella realtà delle cose, le dichiarazioni di oggi di Renzi, insomma, che fondamentalmente dice a Marino di resistere, non tanto perché effettivamente convinto della sua bontà, del fatto che sta operando bene in questa città, ma perché dice dimettersi sarebbe regalare Roma al Movimento 5 Stelle, nel senso penso sinceramente che le connivenze politiche sia della Regione Lazio, perché appunto si diceva prima dello sgombro dell'IPAB di San Michele, della delibera ferma lì fra mille carte da un anno e mezzo, ormai quasi 2 anni in realtà, nel senso un anno e mezzo, insomma, e di quanto poi effettivamente la stessa Giunta Marino sia coinvolta in questa inchiesta, non è una cosa che va avanti, cioè che è ferma ai tempi di Alemanno. Hanno arrestato qualcuno della destra sociale, va bene così, nel senso, mi pare che qui dentro ci siano esponenti di spicco del Partito Democratico Romano ed esponenti che facevano parte della maggioranza di governo di questa città, anche con cariche importanti come gli assessorati alla casa o come o alle politiche sociali, nel senso. Non si può fare finta che il sindaco in questa città sia un baluardo di legalità, che il presidente della regione sia un baluardo di legalità, quando poi effettivamente vediamo le loro giunte scremate dalle inchieste giudiziarie. C'è un piano di intervento politico da parte di questi personaggi, da parte del Partito Democratico e da parte di chi sta amministrando questa città e questa regione, che va in quella direzione là di illegalità diffusa dal punto di vista loro, nel senso di tenere sempre viva la fiammella dell'emergenza. È importante da questo punto di vista le iniziative che si producono nei territori. Parlavamo appunto inizialmente in maniera forse un pochino sbrigativa, toccherebbe concentrarsi un secondo su questo punto dell'iniziativa del 10 giugno in regione, nel senso che tutte queste piccole vertenze locali, piccole nel senso perché chiuse dentro un territorio, diciamo, non piccole nella loro importanza, estremamente importanti, che anche esulano forse in parte dal tema della casa, ma non certo quello di un abitare differente, più umano, diciamo così, vanno in direzione dell'iniziativa che vogliamo mettere in campo il 10, insomma. C'è un incontro con la regione fissato dopo le iniziative di lotta della scorsa settimana, l'occupazione del Palazzo di Cartagirone dell'IPAP di San Michele, oltre che quella simbolica del bidet di Caltagirone lì davanti, ma c'è anche un lavoro costante che va avanti da diverso tempo ormai da parte dei movimenti, grazie ai suoi sportelli territoriali e grazie a quei compagni e a quelle compagne presenti in alcuni territori che proveranno a convogliare in quella piazza, insomma. Ed è una giornata estremamente importante dal punto di vista della lotta, specialmente alla luce di quanto nuovamente è uscito dopo dalle carte giudiziarie, perché ulteriormente si alimenta quel meccanismo e ulteriormente noi, che già lo denunciavamo prima, ma non perché abbiamo una palla di vetro e pensiamo di essere degli indovini, ma perché era palese sotto gli occhi di tutti che in questa città l'emergenza è business, e c'è chi l'emergenza in questa città la prova a combattere con vari strumenti, da quello dell'occupazione come possibilità di riappropriarsi di pezzi di reddito, di spazi di vita, a quella anche però di provare a ragionare su politiche effettivamente funzionali. Il fatto che in questa città i recuperi, gli autorecuperi, le delibere siano completamente fermi significa solo ed esclusivamente che, nonostante vediamo girare milioni e milioni un po' ovunque, qui passano da una mano all'altra come se fosse un pacchetto di patatine, e continuare a raccontarci che non ci sono soldi, che è un paese in crisi, ed evidentemente c'è un qualche cosa che non funziona, un qualche cosa che ha creato un cortocircuito, insomma.
Appunto, io credo che l'importanza dell'iniziativa del 10 vada sottolineata, appunto, anche a prescindere forse dagli esiti che usciranno da quel tavolo, nel senso che comunque nell'incontro che si è tenuto il giorno dell'occupazione del Palazzo di Vetro di Caltagirone, le risposte che ci sono state da parte dell'amministrazione ancora una volta sono state estremamente vaghe, diciamo, mostrando oltretutto anche una certa, diciamo, spaccatura all'interno dei poteri di questa città. Ci sono dei blocchi di potere estremamente consolidati che evidentemente hanno il potere di ingessare dei processi che comunque appunto dovrebbero rientrare anche nel solco di quella famosa legalità che si diceva. Quindi diciamo l'importanza dell'iniziativa del 10 è anche il fatto di riuscire a fare un po' da collettore a tutte le lotte che vediamo. Infatti, come sportelli territoriali, credo ci confrontiamo ogni giorno con la difficoltà anche di tenere insieme il tema delle occupazioni, che a volte dai quartieri vengono vissute, diciamo, con sentimenti alterni, e la presenza anche di dei migranti all'interno di questi territori. A volte si fa fatica a tenere insieme la questione delle occupazioni, degli sgomberi delle case popolari, degli sfratti. Io credo che invece in questo periodo, come ha dimostrato la questione di Torre Vecchia, come stiamo cercando di fare quotidianamente, tutte queste lotte stanno trovando un loro collegamento e una loro sintesi naturale, e credo che il 10 possa essere un appuntamento fondamentale per iniziare a riflettere su come portare insieme, come portare avanti insieme questa battaglia da San Basilio a Torre Vecchia, passando per Corviale e Pietralata, e tenendo insieme anche lotte diverse. Abbiamo parlato del tema della casa, abbiamo parlato del tema degli sgomberi e degli sfratti. Ricordiamo che su questi territori c'è anche un discorso, diciamo, su come la riproduzione capitalista viene organizzata e su come i fascisti di cui abbiamo parlato non si annidano solo, diciamo, in queste manifestazioni dove si presentano con le bandiere sfrattando duce, ma sono anche gli stessi che magari vanno a pestare i lavoratori in picchetto di fronte ai cancelli delle fabbriche, che rivendicano i loro diritti. E in questo senso ricordiamo che l'8 giugno ci sarà una manifestazione nella zona di Via Salone sulla questione della logistica e contro quel pestaggio che c'è stato qualche settimana fa, di cui abbiamo dato conto anche dai microfoni di questa trasmissione della radio, avvenuto ai danni dei facchini della SDA, che sono stati caricati a colpi di bastone a cinghiate da un gruppo di crumiri mentre stavano picchettando la fabbrica in solidarietà con la vertenza SDA di Bologna. Quindi anche questo è un altro tema, perché sappiamo comunque che chi ha un lavoro precario, chi ha un lavoro, scusate il francesismo, di merda, che non ti permette neanche di arrivare alla fine della settimana, né manco alla fine del mese. Poi sono le stesse persone che magari vengono a vivere nelle nostre, che vengono a vivere nelle occupazioni, che si ritrovano uno sfratto per morosità, che si ritrovano di fronte a uno sgombero. Credo che quindi l'importanza dell'Assemblea del 10 sia proprio quella di iniziare a tenere insieme tutte queste lotte che per il momento hanno magari un respiro territoriale, e mostrare che nessuno è solo e che la solidarietà nei nostri quartieri è la nostra forza, per cercare di ribaltare questo sistema che evidentemente con le buone non ti concede assolutamente nulla.
Sì, un piccolo aggiornamento da Magliana, nel senso ci hanno chiamato i compagni e le compagne lì presenti. E è presente in quel momento la Digos con la polizia di quartiere, insomma, con le volanti, fabbro e qualsiasi altra cosa serva per sfrattare una persona da casa. Uno sfratto di due fratelli che vivono in quella casa e sono sotto sfratto per morosità incolpevole. Hanno fatto la domanda al comune di essere riconosciuti fra le persone tutelate per morosità incolpevole. Chiaramente poi si è fermato tutto, è tutto bloccato come sempre, quindi non hanno nessuna intenzione in questo momento né l'ufficiale giudiziario né la Digos di rimandare ulteriormente questo sfratto, aspettando eventualmente mosse da parte del comune. In questo momento ci sono i compagni e le compagne lì che stanno provando a evitare questo sfratto. Chiaro che la situazione, da come ce la raccontano, sembrerebbe essere che qualora la Digos e i volanti di quartiere non riuscissero a eseguirlo, arriverebbero, cioè sarebbero già allertati i blindati della Celere. Quindi il messaggio che lanciamo da qua è quello a chi può di andare a via Bagno a Ripoli, a Magliana, a dare sostegno al picchetto antisfratto che sta provando a evitare questo sfratto.
No, c'era, lo dico, no? Quando parliamo degli appuntamenti come quello di lunedì a favore dei lavoratori che sono stati aggrediti mentre facevano il picchetto a solidarietà delle lotte della SDA di Bologna, diciamo che dove a via dei Salonici 74, cioè nella zona di Sette Cammini, nella zona vicino tra Sette Cammini e Case Rosse, per aiutare i compagni che vogliono partecipare, perché non è solo un'iniziativa dei lavoratori che sono stati aggrediti, ma è un'iniziativa di solidarietà per far capire che quei lavoratori non stanno soli, non si possa permettere nessuno.
Alle
9 di mattina. E la stessa cosa alla Regione Lazio. Due giorni dopo, diciamo il 10, mercoledì, l'appuntamento è davanti alla sede
della giunta regionale
a Leon, dove il piazzale non mi ricordo come si chiama.
Vabbè, sì, sulla Cristoforo.
Sulla Cristoforo Colombo, davanti all'ingresso, a partire diciamo la mattina intorno alle 10.
No, credo che sia il pomeriggio.
Comunque faremo un manifesto e aggiorneremo.
Ecco, perché bisogna
l'iniziativa il pomeriggio.
È di pomeriggio, però bisogna che diamo queste coordinate precise, altrimenti la gente dice dove sta, poi magari telefona alla radio e non manco lo sappiamo come dare indicazioni a chi, perché mi succede che diamo appuntamenti, poi non diamo l'orario, i punti dove si vedono queste cose. Diamole su questa situazione, cioè è necessario, cioè.
Sì, io sì, dico che questa iniziativa nasce dai movimenti per il diritto all'abitare, però è chiaro che andrà fatta, trovato un luogo più largo nella città, di una riflessione politica più attenta da parte di tutti i compagni, di tutte le situazioni di lotta, perché quello che è successo a San Basilio e in altri luoghi richiede, come dire, una capacità di mettere insieme un'iniziativa politica più larga, perché questo ci serve. Perché una cosa la vorrei chiarire: è chiaro che noi denunciamo le illegalità e i fatti compiuti da mafia capitale, i personaggi, i soggetti, perché sono soggetti con cui hai sempre a che fare. Però nello stesso tempo, e almeno per quanto mi riguarda, sono profondamente convinto che non c'è nessuna legalità possibile da parte di questo Stato, di questo governo della città, perché gli interessi di chi gestisce il potere comunque sono contrapposti, cioè a noi non è che interessa, come dire, l'abitino nuovo dentro la stessa, dentro le stesse contraddizioni, ci interessa comprendere fino a che punto attraverso le lotte riusciamo realmente a cambiare la realtà, cioè il fatto anche le piccole cose di riuscire a mettere in moto le ruspe per conquistare un campo di calcio, che può sembrare una piccola sciocchezza, ma tante di queste cose sono avvenute.
No, io non è che pure alla SNIA, no? Con la lotta hanno conquistato e scoperto l'impiccio che faceva Pulcini assieme a uno che sta in galera e che era il direttore generale del catasto, perché gli truccava le particelle, tutta sta cosa. Insomma, lì si sta facendo una lotta per fermare una costruzione in un quartiere che già di per sé è altamente, densamente abitato. Le lotte ci sono, queste lotte è ora che si unificano come obiettivo sociale. Io la butto là a Barcellona, no, ci sarebbe il caso di sentirla, quella che è diventato sindaco, era la una degli attivisti, la capo, diciamo, degli attivisti contro gli sfratti, faceva i picchetti antisfratto. Si è creato un... però intanto è arrivato, vediamo cosa fa, ma intanto attraverso la lotta ci è arrivata a questo riconoscimento. Poi andiamo a verificare, no, come si trasformeranno queste situazioni, però la lotta lì ha pagato, insomma, ecco.
Sì, sì, finiamo e poi sentiamo anche rispetto all'iniziativa a Porto Fluviale, di cui daremo tutti gli elementi reali. Invece per questa assemblea del 10 alla Regione Lazio forniremo a breve il comunicato anche a Radio Onda Rossa, ovviamente, e ripetiamo, è un'occasione per noi importante, ovviamente, ma speriamo che sia importante per più realtà, perché andiamo sotto uno dei palazzi importanti di questa città, che è qui rivendicheremo rispetto alle battaglie per il diritto all'abitare le vicende che non sono andate avanti. Prima si accennava alla questione dell'ex IPAB, lì è vergognoso, cioè si è cominciato anni fa a progettare, a verificare, a deliberare la possibilità di recupero di alcuni dei palazzi di quelli abbandonati da anni, insomma, in uno stato di totale degrado, e che alcuni sono rinati grazie alle occupazioni. Ecco, si è cominciato questo percorso si interrompe. È come la stessa cosa quando si parla appunto di Porto Fluviale, dove ci sarà questa iniziativa in cui c'è la disponibilità a tutto quanto politica, dopodiché passano i mesi, gli anni, e non si capisce, cioè, di aspettare fine delle giunte, poi ricominci da capo, cioè questa continua manfrina portata avanti dalle istituzioni per bloccare tutte le esperienze importanti, perché sia per quanto riguarda Porto Fluviale, sia per quanto riguarda l'ex IPAB a dove c'è l'occupazione,
Casal de Merode,
scusate, sia lì sono state accettate, dopo iniziative, lotte portate avanti dal Movimento per il diritto ad abitare, due recuperi preziosissimi. Cioè tu riesci a strappare per esempio a Porto Fluviale un importante lotto che interessava, faceva gola ai costruttori, per ridarlo alla città, non soltanto a chi ci dovrà abitare, ma per farne un centro evidentemente aperto a mille iniziative, come già avviene oggi, e che appunto in qualche modo festeggeremo nelle sabato e domenica prossima, perché ricorre l'anniversario, non so se siamo arrivati al dodicesimo anno di occupazione di quell'ex caserma dell'Aeronautica, che ha segnato un elemento fondamentale della battaglia contro il demanio, cioè andare a occupare gli spazi militari. E infatti che hanno fatto dopo? Lasciano piccole guarnizioni, piccole presenze militari dentro le caserme per non farsele occupare. Noi ovviamente staremo attenti, insomma, appena si allontaneranno, evidentemente il problema, la riproposta di una battaglia sulla trasformazione del demanio in luoghi socio-abitativi per aperti alla città rimane tutta intera. Ecco, però dicevo, esperienze appunto come questa dell'ex IPAB, per cui si è andati a occupare gli uffici dell'ex IPAB per denunciare questa vicenda che è vergognosa, cioè non è una cosa che non è stata accettata, è stata accettata, si è andata avanti, dopodiché vengono bloccate perché evidentemente, come dire, gli interessi della città che specula, della città della, che è collegata a Mafia Capitale, vanno avanti come treni. Quelle che sono esperienze in cui non prendono niente, in cui evidentemente c'è soltanto, come dire, un rivendicare i diritti di una città a cui vengono spesso negati, vengono, si cerca di affossarli. Ecco, stiamo dentro questa dimensione. Io manderei un piccolo stacco musicale adesso, no?
Sì.
Se lo troviamo, poi.
Allora, siamo in collegamento con la Magliana, che dove c'è stato il tentativo di sfratto, così ci aggiorna. Dici sì, tutto, sei in onda.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Per fortuna vi chiamo che l'allarme è già rientrato, nel senso che adesso stanno formalizzando la prova dello sfratto. In ogni caso, niente, semplicemente per segnalare un ennesimo tentativo questa mattina. Si tratta di un immobile privato, un immobile tra l'altro di una grande società. E una coppia di fratelli che rientrano anche loro, tanto per cambiare, rientrerebbero, o meglio, nella categoria delle cosiddette morosità incolpevoli. E questa mattina i due, insomma, fanno parte del comitato di lotta della casa di Magliana, e quindi questa mattina comunque c'era veramente un nutrito picchetto a difenderle. Si tratta di, non mi ricordo più quanto, comunque sono almeno un paio d'anni che ricevono accessi dell'ufficiale giudiziario. Questa mattina si è presentato con tutto l'armamentario di Fabbro, forza pubblica, l'avvocato e tutto quello che serve per eseguire materialmente lo sfratto. Hanno provato a farlo, per fortuna non erano presenti blindati, celeri o comunque agenti in aspetto antisommossa, quindi comunque ci si è mantenuti su un livello di resistenza all'interno dell'androne. E poi dopo una lunga trattativa appena conclusa lo sfratto è stato rinviato a metà luglio, e chiaramente questo soltanto per ricordare che nonostante tutto i sfratti continuano in tutta la città, ma per fortuna, insomma, ci si continua a organizzare in tutti i quartieri di Roma.
E per metà luglio, che nel senso la previsione un pochino fatta così sul posto, insomma, qual è? Se com'è la situazione, nel senso, se torneranno per farlo, o se invece è una situazione che va potrebbe andare a stabilizzarsi, insomma, anche per provare a lanciare un appello anche già da qua, insomma, la mobilitazione per quel giorno.
Diciamo, è verosimile che riprovino a farlo. Chiaramente per il momento non abbiamo elementi di sapere che succederà quel giorno, sennò sarebbe troppo bello. E in ogni caso, sicuramente sì, dovrebbe essere 17 luglio, comunque avremo modo di comunicarlo. Poi purtroppo è soltanto uno degli innumerevoli appuntamenti di questo tipo.
Certo. E vabbè, quindi adesso, insomma, la situazione è tornata, diciamo, fra virgolette, momento, tranquilla, sì, insomma.
Quindi ho chiamato direttamente per darvi il cessato allarme.
Ok, perché prima avevamo dato invece l'allarme, appunto, sì, quindi sì. Era importante il cessato allarme. Va bene, grazie.
Okay, ciao. Ciao.
E vabbè, rimettiamo la canzone di prima, che è anche a tema, diciamo.
Sono tutti in fila lì per sei, però non sono mica amici miei. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda che adunata di cowboy. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. In terza fila vedo uno che somiglia molto a mio cugino. Cane proprio Bruno, ma perché si è fatto celerino? Ma se si prova a venire sulle piastrelle sono dipinte tutte quante stelle. Sulla parete abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto. Se la tenete vuote, cari miei, la conserviamo intanto noi per voi. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Bene, allora siamo praticamente ormai in chiusura, visto che il tempo scorre nonostante tutto, ricordando un po' sia gli appuntamenti, diciamo, di lotta, che sono partire da seguire un po' tutti gli sfratti che accadono in questo, che avvengono in questo territorio romano, insomma, che ogni giorno c'è uno sfratto qua, uno sfratto là, e insomma sui vari social, siti dei movimenti di diritto all'abitare si trovano tutte le informazioni del caso. Ricordando l'appuntamento appunto di lunedì mattina alle 9 a Via di Corcolle,
Via dei Salone.
No, l'appuntamento è a Via di Corcolle della manifestazione, incrocio con via non mi ricordo cosa. Comunque c'è anche lì il manifesto in solidarietà ai lavoratori dell'SDA, e quella di mercoledì in regione, l'appuntamento dell'assemblea degli abitanti delle case popolari e degli occupanti dei movimenti di diritto all'abitare sotto la regione. Arriva
Via di Salone 172-174.
Detto ciò, ricordando anche che sabato c'è l'appuntamento invece più di festa, ecco, perché ricorrono i 12 anni di occupazione di Porto Fluviale, a Via del Porto Fluviale per l'appunto. Una giornata che vedrà un po' in piazza, insomma, la vittoria dell'occupazione, che però ha una piazza al suo interno, i vari laboratori messi in campo da quell'occupazione, come quello su, ad esempio, della ciclofficina, laboratori per bambini, di giocoleria, insomma una giornata anche per svagarci e stare insieme, la presentazione del libro curato da un compagno dei movimenti per il diritto all'abitare, Mattias, libro edito da Red Star Press, sulle lettere dal carcere dei compagni e compagne, parole inarrestabili, ovvero lettere da Genova alla Valsusa dal carcere. La presentazione verrà alle ore 18 all'interno della sala da tè del Porto Fluviale, a seguire cena e concerto, insomma, e ricordando anche l'iniziativa del 7 a Via Pomona per la questione degli spazi verdi di questa città, che si riallaccia anche a quanto si diceva prima a Ponte Mammolo. Detto questo, quindi, io penso che sia abbastanza tutto, nel senso che abbiamo fatto una discussione molto approfondita anche su quello che è in questo momento la situazione romana, sia dal punto di vista delle inchieste giudiziarie, sia dal punto di vista di quanto accade effettivamente dal punto di vista del movimento. E l'appuntamento è chiaramente per venerdì prossimo, sempre alle 10:30, sui microfoni della Radio Onda Rossa.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare